Pronto? Buongiorno. Allora, sono le 15:05 e secondo le migliori tradizioni siamo a Roma e quindi iniziamo più o meno puntuali. E allora, voi sapete che oggi siamo qui per un convegno su un tema che in questo momento è molto... Prego Enrica. È un tema di grande interesse. Sapete che un anno fa è uscito il nuovo codice appalti, poche settimane fa e alcuni giorni fa è entrato in vigore il correttivo. Siamo tutti molto interessati a capire dove vanno i... dove va il mondo degli appalti e che possibilità avremo per, diciamo, avere un sistema sempre più trasparente, sempre più funzionante e sempre più semplice, perché chiunque viva il mondo delle gare sa quanto è difficile alle volte la gestione. Ora, ci sono tante persone che in questi anni si stanno occupando di cercare veramente di semplificare la vita sia di chi deve gestire le gare da una parte che chi deve partecipare dall'altra. Quindi il nostro tema di oggi è esattamente un nuovo modello di procurement pubblico. È possibile, cioè è possibile uscire fuori da un sistema per cui cerchiamo di avere, come dire, la massima sicurezza possibile in realtà complicando le regole. Allora, quello che si sta cercando di fare è di consentire di avere delle regole chiare e semplici, ma senza appesantire il sistema, cosa che crea parecchi problemi al sistema paese alla fine. Allora, quello che io chiederei adesso ai nostri relatori, che voi conoscete, ma insomma adesso si presenteranno mano a mano, e in un minuto molto molto sintetico, in cui io sarò velocissima, di dirci ognuno una cosa positiva, cioè una luce e un'ombra rispetto al lavoro che svolge e su questa domanda essenziale. Un nuovo modello di procurement pubblico è possibile? Allora, comincerei dalla dottoressa Giovannini, visto che è quella più vicina a me. Un minuto, grazie.
Buongiorno a tutti, è un onore stare qui insieme ai colleghi perché è un argomento tra quelli più, diciamo, accattivanti che il Paese dovrà affrontare nei prossimi, direi, giorni e non anni, perché è un'attività che la Commissione europea ha già stabilito come impegno per i Paesi membri della Commissione da realizzare entro l'anno prossimo, ottobre 2018. Quindi la mia prima risposta non è un'idea, è un progetto concreto, definito, dove le regole ci vengono dall'Europa, dove abbiamo scadenze e impegni assolutamente predefiniti, organizzati e per i quali il nostro Paese è chiamato a dare una risposta concreta. Qual è la sfida e qual è la cosa interessante? È che veramente l'automazione del processo di acquisto di beni e servizi è veramente una sfida nella quale il Paese può trovare una leva per innovare e per dare quello che tutti vogliamo, una capacità di sviluppo economico, quindi creare delle semplificazioni per le imprese e per le pubbliche amministrazioni che in qualità di stazioni appaltanti possono fare e gestire le proprie fabbisogni di acquisti di beni e servizi in maniera molto più semplificata attraverso l'utilizzo di tecnologie. Non è non è un progetto che riguarda un singolo soggetto o una categoria di strutture, perché è diciamo invasivo, riguarda tutto l'intero paese, perché tutte le stazioni appaltanti pubbliche sono impattate. La legge stabilisce dei nuovi ruoli, i soggetti aggregatori, le centrali di acquisto, quindi definisce ruoli importanti, ha delle definizioni di punti di accesso, parla di un network, di una rete in cui tutti i soggetti possono interagire tra di loro attraverso regole di interoperabilità ben definite, e quindi si genera non solo un nuovo modo di lavorare, ma anche nuove funzioni, nuovi lavori per chi ha voglia di innovare nella propria impresa. Tutto questo l'Italia lo sta adottando attraverso la legge del codice degli appalti. Voi sapete che il codice l'anno scorso è stato varato, all'inizio di quest'anno sono state anche adottate le nuove indicazioni quale correttivo, cioè tutto quello che è emerso in questo primo anno di vita del codice. E quindi siamo operativi a tutti gli effetti, non è un'intenzione, non è un'idea, ma è un progetto operativo nel quale tutti diciamo, i soggetti che vedete intorno al tavolo, anche adesso nell'ambito dell'esposizione continua, sono assolutamente pienamente coinvolti. Quindi è una sfida collettiva importante nella quale credo che oggi verranno date tante indicazioni. A livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri c'è una cabina di regia che governa il funzionamento di questo complesso sistema. Noi come AGID abbiamo un ruolo di coordinamento proprio della possibilità che tutte le norme, le regole, le linee guida possano essere non solo definite, ma poi diciamo ribaltate e rese disponibili a tutte le amministrazioni, e creiamo anche uno spirito di accompagnamento. Cosa facciamo per farlo? Ve lo diranno i colleghi nell'ambito delle azioni che adesso pian piano verranno esposte. Grazie.
Grazie mille, abbiamo sforato un pochettino il minuto, ma effettivamente è importante avere un riferimento complessivo. L'ingegner Nobile, grazie.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito a Forum PA. Luci ed ombre, sicuramente la luce è che nella pubblica amministrazione ci sono tante competenze, e affrontando i processi che Maria Pia illustrava prima, tocchiamo ogni giorno con mano alte competenze, forte voglia di cambiare, forte voglia di stare insieme, perché Caterina gestisce e coordina anche un tavolo di cantieri sul procurement che è molto partecipato e ci sono idee molto, molto innovative. Ombre, dobbiamo, parlo del contesto della pubblica amministrazione, essere rispondenti alle esigenze del paese, perché purtroppo non esiste un modello di regole asfittiche e di deregulation. Questi due opposti vengono di volta in volta esposti, sbandierati come panacea e soluzione a tutti i mali, e secondo me non è così. Quindi non possiamo immaginare un sistema di procurement pubblico in totale deregulation, perché non è questo il senso della cosa pubblica. Non possiamo immaginare un sistema, come dicevo, asfittico, che toglie l'aria, perché abbiamo dei tempi ancora troppo lunghi. Quindi la luce c'è, le ombre ci sono, ma secondo me la soluzione si può trovare. Nel minuto
appena fuori. Stefano Puligni di ANAC.
Ringrazio per l'invito alla partecipazione a questo evento. È molto importante discutere insieme di questi aspetti che non sono solo tecnico-operativi, ma sono soprattutto organizzativi, e perché insieme bisogna capire come fare il passo in avanti. Io ritengo infatti che il nuovo codice dei contratti e soprattutto il correttivo al codice emanato recentemente possa essere una vera occasione da sfruttare per arrivare a una semplificazione da tutti auspicata di questo modello di procurement. Però il modello bisogna definirlo, perché il problema è quello, cioè definire il modello. E su questo stiamo lavorando insieme con i colleghi che sono qui al tavolo da tanto tempo. Speriamo di arrivare a risultati concreti che possano essere apprezzati da tutti voi. Questa secondo me è la luce. Le ombre ci sono sempre in acquato, come diceva Nobile. Bisogna solo capire dietro a quale angolo si nascondono, perché molto spesso non riusciamo a coglierne la giusta portata. Mi riferisco a recrudescenze di burocrazia, ma queste cose si sono sempre fatte così. Quindi secondo me è importante ragionare con la mente sgombra per poter definire veramente un modello nuovo di procurement. Grazie.
Buonasera a tutti, Caterina Marcantonio di Consip. Chiedo scusa per la mia voce, ma in questi giorni purtroppo è così. Luci ed ombre di questo nuovo modello di procurement. Allora, Consip fa del procurement la sua missione oramai ventennale, da tempo. Ombre, onestamente, ne vedo poche, non perché io sia ottimista, ma perché nel corso di questi 10 anni, anzi 11, di lavoro a stretto contatto con l'amministrazione, per la prima volta io ho notato davvero un'amministrazione propositiva, un'amministrazione che è attiva e che in temi di digitale, in temi di procurement innovativo, si è fatta parte trainante. Quindi credo che sia la volta, siamo alla svolta, sia la volta positiva, sia un momento decisamente topico nell'innovazione di questo paese. Ce la stiamo mettendo tutta, ce la metteremo tutta e in qualche modo cercheremo di arrivare.
Grazie mille. Fabio.
Buonasera a tutti, Fabio Meloni, amministratore delegato d'EDA Group Public Services. Io rappresento un'azienda che partecipa alle gare, quindi particolarmente interessata al tema del modello di procurement e del rinnovamento. Sicuramente, diciamo, per stare al tema di luci ed ombre, vediamo delle luci, perché non c'è dubbio che anche oggi, tutta la giornata, a cominciare da questa mattina con l'intervento del ministro Madia, si è parlato di semplificazione, si è parlato di innovazione, c'è questa grande spinta di cui qui abbiamo i più importanti esponenti alla digitalizzazione e quindi anche alla trasparenza del processo di procurement. Naturalmente, dal nostro punto di vista, questa è anche un'occasione importante di riflessione per tutte le stazioni appaltanti su come si spende, qual è il modello di spesa, e quindi, diciamo, perderemo un'occasione. Questa sarebbe la vera ombra se accanto a un rinnovamento di strumenti non ci fosse parallelamente anche un rinnovamento di modo di acquistare e di processi di acquisto. E questo sarà un po' il contributo che noi cercheremo di dare più tardi.
Riccardo Bianconi di Accredia, per chi non conoscesse Accredia, è l'organismo che raduna, diciamo, tutti gli enti di certificazione riconosciuti in Italia.
Diciamo che accreditiamo gli enti di certificazione, ispezione, ma poi ve lo illustrerò meglio durante il pomeriggio. Intanto grazie per l'invito dal nome della Presidenza, della Direzione Generale. Io sono un ispettore d'Accredia e quello che mi sento di dire è che l'obiettivo è quello che comanda. A fronte di un obiettivo ci devono essere dei processi. I processi sono accompagnati da competenze e c'è bisogno di informazioni il più possibile sicure e affidabili per far funzionare il tutto. Competenze? Siamo, credo, il paese con più alto livello di skill in ambito IT, ma comunque dovunque ci si giri all'estero troviamo italiani, colleghi che presiedono commissioni di normazione, che gestiscono aziende. Siamo un paese veramente on the edge, come si suol dire. Quindi grande fiducia nelle risorse umane, che sono vincenti e sono il perno di ogni cosa. Informazioni? Noi come Accredia possiamo mettere a disposizione delle informazioni verificate sulle quali si può fare affidamento, ed è una cosa che già stiamo facendo con Consip, con molte pubbliche amministrazioni. La dottoressa Giovannini sa perfettamente qual è il livello di integrazione delle nostre attività in questo momento, proprio per poter aiutare il mercato ad essere un mercato qualificato. Ad esempio, siamo riusciti a recepire un regolamento come l'EIDAS esattamente nei termini previsti in Europa e siamo stati forse il secondo paese a fare una cosa del genere su 28. Siamo eccellenti. Poi abbiamo forse un debito pubblico enorme che ci fa sentire delle capre, ma in realtà non è così. Siamo veramente in gamba. Allora, detto questo, ciò che resta, competenze ce l'abbiamo, le informazioni ce l'abbiamo, quel che resta è la progettazione dei processi. Bisogna analizzarli, bisogna semplificarli, ma il mondo IT, gli strumenti IT permettono di abbandonare il buio, la confusione della carta per rendere trasparente un processo che prima magari non lo era. E proprio la trasparenza è il fulcro del rinnovamento, perché grazie alla trasparenza si è più veloci, grazie alla trasparenza si può combattere la corruzione. Quindi un grande messaggio di speranza. Io credo nel futuro, credo nelle nostre risorse umane, credo in noi italiani e penso che faremo bene e lo faremo anche presto.
Grazie mille. E adesso Paola Conio, che sentiremo tra un attimo con una relazione un po' più estesa. Giusto due parole.
Buongiorno a tutti. Allora, io mi trovo molto in linea con quello che è stato detto dal dottor Fuligni e anche quello che è stato detto da Accredia e dal relatore che l'ha preceduto. Sostanzialmente le luci sicuramente sono gli strumenti. Noi oggi abbiamo molti strumenti, la normativa mette a disposizione moltissimi strumenti e questa è sicuramente una precondizione per poter attuare gli obiettivi. Purtroppo gli strumenti, evidentemente, come è stato ben detto, non sono autoimplementanti, per cui se io ho un pennello e una tela sicuramente produco il capolavoro del secolo, ci vuole poi alle spalle tutta una serie di altre condizioni che sono la visione dei processi, che sono i cambiamenti anche mentali di approccio e gli strumenti anche attuativi che possano guidare questa mano nel disegnare questo capolavoro che tutti ci auguriamo che venga. E quindi questi elementi fino adesso sono quelli che sono mancati di più, non tanto lo strumento che esiste, quanto la capacità di utilizzare questo strumento per indirizzarlo verso l'obiettivo.
Grazie mille. Stefana Canfora, dirigente della Centrale Acquisti di Regione Lazio.
Buonasera, anche io ringrazio Forum PA per l'invito molto apprezzato. Continuo sul tema dell'avvocato perché secondo me è importante evitare il pericolo di farsi guidare dalla tecnologia. Ci vuole anche un cambiamento culturale, non ci dobbiamo nascondere dietro l'innovazione di processo che è fondamentale. Io ci credo talmente tanto nel processo che sto certificando la mia direzione ISO 9001 proprio perché credo che quella sia la strada da seguire. Però dobbiamo operare un cambiamento culturale all'interno della pubblica amministrazione, dobbiamo imparare a lavorare in modo leggermente diverso e quindi fissandoci degli obiettivi. Il pericolo è non individuare gli obiettivi corretti.
Grazie mille. Eleonora Rizzuto di Asi.
Buonasera a tutti, mi associo ai ringraziamenti dei miei colleghi per questo invito al forum. È molto difficile non essere d'accordo con i punti di luce, con quello che è già stato detto. Io rappresento in questa sede AISEC, l'Associazione Italiana per lo Sviluppo dell'Economia Circolare, quindi il mio intervento sarà quasi esclusivamente incentrato sugli aspetti di green procurement che è all'interno di questo grande e nuovo modello che è in corso. Mi preme sottolineare quello che secondo la nostra percezione rappresenta ancora un po' un aspetto di ombra, cioè la difficoltà che il nostro contesto italiano, pur con mille qualità, ha di avere una concertazione di azioni che siano di rete, perché questo porta necessariamente a una visibilità anche agli utenti, ai cittadini. Noi come associazioni siamo un po' un trade union tra quello che sono le istanze su questo argomento, il mondo della pubblica amministrazione, le imprese e quindi gli utenti. Quindi occorrerebbe fare qualche sforzo in più per far capire, per porre l'accento su quello che è il cambiamento, per poter farlo apprezzare a tutti.
Grazie mille. Mercedes Tascida di Cresme.
Allora, buongiorno a tutti, sono Mercedes Faceta del CRESME, sono una ricercatrice e lavorando al CRESME ci occupiamo di costruzioni. In particolare io seguo da tanti anni il mercato delle opere pubbliche e quindi monitoriamo quelle che sono le dinamiche che caratterizzano questo mercato. Allora, per quanto riguarda le luci, condivido tutto quello che è stato detto qui riguardo all'innovazione, sicuramente molto importante, quindi il nuovo codice porta l'innovazione come regole. Dopodiché ci sono le ombre. Noi monitoriamo da tanti anni il mercato del partenariato pubblico-privato. Questo è un mercato dove l'innovazione è molto importante. Cosa ci dice? Ci dice che i tempi di attuazione sono molto molto lunghi, perché bisogna sono molto importanti le strategie da mettere in atto per accompagnare il cambiamento che soprattutto per quelle amministrazioni o per quegli operatori, quindi le piccole e medie imprese piuttosto che gli enti locali, che necessitano di strategie giuste di accompagnamento al cambiamento. Questo è quello che noi percepiamo.
Grazie. Ezio Melzi di Bravo Solution, e finiamo questo primo giro veloce.
Buongiorno a tutti, è un piacere davvero essere qui. Dunque, io dirigo questa società ormai da 17 anni. Vi ricordo che l'Italia è stato il primo paese in Europa a dotarsi di una disposizione di legge che autorizzava l'utilizzo delle tecnologie online per la gestione dei bandi di gara. Molti di voi si ricorderanno il famoso DPR 101, era il 2002 forse, 2003. Ovviamente noi abbiamo incominciato a sviluppare le tecnologie già da allora. Dopodiché purtroppo in questo paese c'è stato un po' rallentamento e ad oggi ci ritroviamo qui, ed ecco l'aspetto positivo, l'aspetto diciamo che dà una motivazione importante. Ci ritroviamo qua con tante persone che finalmente hanno deciso di occuparsi di questo argomento, tante persone che stanno lavorando per dare un'accelerazione a questi processi, quindi direi molti aspetti positivi dal mio punto di vista. Qualche nota negativa? Beh, la nota negativa è il fatto che ci sono delle best practice molto significative nel paese, quindi mi riferisco a stazioni appaltanti che stanno ottenendo dei risultati molto interessanti e che possono essere davvero un modello di riferimento. Peccato però che questa cosa non si sa, peccato che tra di loro le stazioni appaltanti non condividono le prassi migliori, non condividono i risultati che si stanno ottenendo, ed è purtroppo questo rallenta un po' il processo di innovazione.
Grazie mille. Allora, già in questo primo giro di tavoli, si può proprio dire questa volta, sono uscite delle cose molto interessanti. Adesso chiederei di salire sul palco per diciamo lo scenario istituzionale e lo scenario normativo, cioè in particolare un intervento di Paola Conio sul codice degli appalti e sul correttivo che dicevamo prima è appena entrato in vigore, proprio a questione di giorni, e quindi chiederei a Paola se può salire e insieme all'ingegner Nobile, a Enrica Massella di Agid e a Stefano Fuligni di ANAC. Grazie. Sì, le sta mettendo. Da dove vuoi? Allora, intanto approfitto di questi secondi per metterci a posto, per ricordarvi, avete visto durante l'accreditamento, questo tema del nuovo codice dei contratti e del decreto correttivo sarà approfondito dall'avvocato Conio in un webinar che si terrà l'8 giugno, quindi mettetevelo in agenda. Grazie Paola.
Grazie a te. Allora, questo incontro si apre con una domanda, cioè se è possibile un nuovo modello di procurement pubblico. Io direi che più che altro è assolutamente necessario il nuovo modello, perché come si è detto ci sono delle istanze che devono assolutamente essere colte. Allora, certamente il nuovo codice dei contratti ha il pregio di avere una visione, rispetto a questo tema. Si è parlato anche di un progetto concreto, in effetti su alcune, sotto alcuni aspetti questo è assolutamente vero. Diciamo che il nuovo codice dei contratti ha degli strumenti a disposizione che possono favorire due aspetti. Da un lato l'innovazione appunto del procurement, quindi l'innovazione dei processi di acquisto con tutte le strumentazioni che in parte sono state richiamate, quindi la programmazione, i modelli di centralizzazione, l'esistenza di una cabina di regia che in qualche modo è chiamata a coordinare dei processi che sono evidentemente complessi, la digitalizzazione delle procedure che è un elemento fondamentale, così come un altro elemento assolutamente strategico e assolutamente fondamentale è quello della qualificazione delle stazioni appaltanti, che è uno dei pilastri del nuovo modello che ancora non abbiamo visto attuato, ma che indubbiamente è una delle condizioni essenziali perché il modello possa funzionare. Dall'altro c'è un altro ramo di questo codice che spinge invece verso il procurement di innovazione, quindi l'acquisto di innovazione, la possibilità con altri strumenti di acquistare l'innovazione, quindi l'innovazione come oggetto del procurement, i partenariati per l'innovazione, i pre-commercial procurement che non sono in realtà disciplinati dal codice contratto ma sono menzionati, il dialogo competitivo, la procedura competitiva con negoziazione e l'approccio nuovo all'aggiudicazione secondo i criteri del costo efficace e del prezzo qualità, quindi una evoluzione verso appunto gli elementi innovativi. Gli strumenti, come si diceva, sono molteplici. Adesso noi qui ci stiamo focalizzando su quegli strumenti che sono richiamati dal titolo di questo incontro, cioè come la digitalizzazione, questa spinta verso un nuovo approccio anche sotto il profilo della digitalizzazione dei processi può aiutare questo virtuoso movimento verso un nuovo procurement. Allora sicuramente gli strumenti sono moltissimi, chiaramente dai mercati elettronici, i sistemi dinamici di acquisto, la digitalizzazione, le piattaforme informatiche e telematiche di negoziazione, che sono peraltro tutti temi che vengono anche riproposti in vario modo, incisi dal correttivo. E poi vedremo il piano nazionale delle procedure telematiche, quindi il tentativo che si diceva fatto dalla normativa di superare questa frammentazione ma mettere a sistema in qualche modo l'interoperabilità dei vari sistemi e anche la condivisione delle esperienze e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici che spostano, come si diceva, dall'ombra della carta alla luce di questa trasparenza informatica. Però ovviamente bisogna tenere distinto i processi di informatizzazione da quelli di digitalizzazione, cioè il processo di informatizzazione, e sono entrambi processi comunque richiamati all'interno del codice contratti e sono comunque strumenti a cui sono dedicati degli articoli specifici del codice contratti e del correttivo anche. L'informatizzazione che possiamo riconoscere nell'e-procurement e nella trasposizione su piattaforma informatica di procedure che sono tipicamente analogiche è sicuramente uno degli strumenti, uno dei modi per portare alla trasparenza e portare alla controllabilità e anche alla condivisibilità in qualche modo del processo. Però quello di cui parliamo oggi o dovremmo parlare oggi è più propriamente la digitalizzazione, che invece è un concetto differente, cioè la digitalizzazione significa ripensare i processi che oggi noi svolgiamo in un certo modo, che poi li svolgiamo analogicamente o li svolgiamo invece in modo informatizzato, è sicuramente già un primo passaggio ma non è risolutivo. Invece ripensare in un'ottica, reingegnerizzare questi processi alla luce della disponibilità della tecnologia digitale per rendere questa tecnologia lo strumento, quindi come si diceva prima, non un fine a sé stante o un qualcosa che è il fine e l'obiettivo della nostra attività, ma qualcosa che è uno strumento per arrivare invece a quella velocizzazione, semplificazione, minor tempo e maggiore efficacia dei processi. Quindi per fare questa digitalizzazione noi abbiamo bisogno non solo delle tecnologie che ci sono sicuramente, ma anche di una revisione delle competenze, di una revisione del processo di acquisto visto nel suo complesso, è una revisione dell'organizzazione. Venendo più specificamente alle varie disposizioni, qui ne sono citate alcune per ragioni di tempo, poi in realtà ce ne sono altre molto significative che vanno in questa linea, cioè nella linea della cassetta degli attrezzi, degli strumenti che chi vuole raggiungere l'obiettivo può poter utilizzare. E pensiamo per esempio anche alla definizione del concetto dell'unicità del dato che è stata introdotta nelle definizioni dell'articolo 3, pensiamo all'appunto interoperabilità dei sistemi che è stata introdotta all'articolo 29 sempre dal correttivo. Abbiamo poi una previsione di altre norme, qui vi ho citato l'articolo 40 che obbliga a partire dal 2018, lo si ricordava, all'utilizzo dei mezzi elettronici per scambiare tutte le informazioni all'interno delle procedure. Era previsto dal codice, non è stato inciso dal correttivo questo articolo, ma già esisteva nel codice in questa forma. L'articolo 41, anche le misure di semplificazione delle procedure di gara svolte dalla committenza, dove questo articolo 41 tocca un punto molto importante, non tanto nella parte che è stata incisa dal correttivo, ma quanto in quella iniziale, cioè il discorso di, visto che stiamo andando verso un modello di centralizzazione obbligatoria, per cui diventa cruciale quello che è la direzione che prenderanno le centrali di committenza, perché faranno veramente il cambio del mercato, allora è evidente che avere una idea di revisione di queste procedure in chiave di efficientamento è fondamentale, anche perché con le centrali di committenza noi ci troviamo di fronte comunque a un bivio e una piccola contraddizione. Chiaramente non sempre la standardizzazione va d'accordo con l'innovazione, va d'accordo con la qualità e con l'aggiudicazione tenendo conto di aspetti qualitativi o di esigenze innovative di quella stazione appaltante, e difatti questa idea di revisione di queste procedure viene proposta proprio come una revisione che va verso: standardizziamo ciò che si può, aggreghiamo al massimo ciò che è standardizzabile, che è espressione di un bisogno, diciamo, univoco e condiviso, ma creiamo anche dei percorsi ad hoc per quelle che sono le esigenze invece non standardizzabili, per cui le centrali di committenza possono comunque giocare un ruolo, perché sapete che fanno anche le gare per conto, svolgono un ruolo di stazione appaltante professionale, ma che non può essere quello di appiattire tutto, perché altrimenti arriviamo al contrario, cioè che chi vuole acquistare innovazione, chi ha un'esigenza innovativa e magari obbligato a ricorrere alla convenzione, non trova in quel contesto ciò che gli serve, e anche se ci sono possibili le deroghe, sappiamo che poi non è sempre così semplice, quindi un elemento molto positivo. Così come la digitalizzazione delle procedure, ecco, abbiamo un articolo che parla della digitalizzazione, dove viene messo in evidenza proprio il discorso dell'interconnessione, che è un elemento fondamentale, anch'esso senza il quale difficilmente questa digitalizzazione può avere un'efficienza. E anche le migliori pratiche, che era un altro tema che veniva fuori da questo confronto del tavolo. Se non c'è la condivisione delle best practice che si formano nelle stazioni appaltanti, non c'è la possibilità che i processi virtuosi dilaghino, come invece dovrebbero in realtà fare. E ancora l'articolo 52, dove ci sono ancora regole applicabili alle comunicazioni, dove si predilige sicuramente il mezzo elettronico, c'è da dire che sono previste delle deroghe che allo stato sono anche piuttosto ampie, piuttosto, se vogliamo, generiche, quindi potrebbero in qualche modo queste deroghe così espresse anche un pochino minare quella che è la solidità del principio del mezzo elettronico come mezzo prevalente, come mezzo principale. Vedete che sono quasi tutti provvedimenti che nascono già così all'interno del codice contratti e sono incisi solo marginalmente dal correttivo. Ancora le procedure svolte attraverso le piattaforme telematiche di negoziazione. L'idea è quella di migrare verso piattaforme interamente gestite con sistemi telematici. Anche qui è chiaro, e lo sappiamo perché lo abbiamo visto in molte applicazioni concrete, di per sé stesso la trasposizione secca ricerca su una piattaforma telematica di un processo analogico potrebbe non risultare di per sé stessa efficace, perché io potrei trovarmi addirittura ad avere più problemi, perché ho tutti quelli che avevo nella tecnologia analogica, senza la tecnologia digitale, quindi nell'analogico, in più ho anche quelli del fatto di dover gestire, approcciarmi a un mezzo meno conosciuto, meno amichevole, come potrebbe sembrare a prima vista la tecnologia. Quindi qual è la sfida? La sfida è ripensare il processo in modo che la digitalizzazione e la passaggio alla procedura telematica vadano a braccetto, e quindi questo sia uno strumento per reingegnerizzare il processo e migliorarlo. E quindi un ruolo anche importante che viene riconosciuto sia dal correttivo che dal codice, evidentemente all'AGID, che è uno degli attori chiave di questo processo, evidentemente, di digitalizzazione. Ancora molto importante, secondo me, è questo nuovo comma introdotto nell'articolo 79, che ci dice che cosa si deve fare quando, e purtroppo il fatto che sia stato introdotto è anche una spia della circostanza che a volte questo accade, che cosa bisogna fare quando il sistema tecnologico non funziona. Perché sappiamo che può accadere. Allora vengono date delle regole per accompagnare le stazioni appaltanti nella gestione del malfunzionamento del sistema tecnologico, e quindi questo è sicuramente, come dire, una riflessione sul fatto che il sistema tecnologico, come dicevamo, non risolve tutti i problemi, ma è anche un segno di quella efficacia di anche normativa che aiuta, che accompagna le stazioni appaltanti anche nei momenti di criticità, che in alcuni passaggi questo nuovo modello di codice di correttivo cerca sicuramente di fare. Un altro articolo che sicuramente è strategico per il passaggio a questo nuovo modello e che può far sì che le procedure di digitalizzazione realmente aiutino è certamente il ruolo della cabina di regia, che non a caso fra tutti i compiti che gli vengono attribuiti dalla norma ha anche quello di promuovere la realizzazione in collaborazione con i soggetti competenti di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, ai fini proprio della diffusione della tecnologia e anche di promozione degli strumenti informatici e della digitalizzazione. Quindi un altro elemento, un altro strumento, un altro tassello che si aggiunge a questo mosaico che comincia a far intravedere sicuramente un disegno chiaro che spinge verso un modello di procurement nuovo, anche perché, come abbiamo detto, a mio avviso diventa un'esigenza. Siamo in una fase in cui è come quando l'acqua incontra un ostacolo e a un certo punto lo deve travolgere. Noi, secondo me, come paese siamo arrivati a questo punto, cioè dobbiamo travolgere l'ostacolo. Quindi verso questo obiettivo che noi vediamo sul fondo comunque di questo disegno, il nuovo modello di procurement pubblico, ci sono sicuramente dei fattori che incidono, così come dei fattori che sono incisi dal nuovo modello. Quindi che cosa possiamo dire che è sicuramente necessario? Un ripensamento in chiave digitale di tutto quello che è il processo di approvvigionamento, che non è, e lo ricordiamo, solo la gara. Perché il processo di approvvigionamento sta a monte e sta a valle della gara, e la gara è uno strumento per soddisfare il bisogno, non è il fine dell'attività dell'amministrazione, ma è lo strumento con cui l'amministrazione arriva al soddisfacimento della sua esigenza. C'è sicuramente come invece fattore di freno la difficoltà di coordinamento istituzionale, perché sono molti gli attori, ognuno ha un ruolo, ma non sempre è facile avere un coordinamento, come dimostra il fatto che, per esempio, dei moltissimi provvedimenti di attuazione previsti dal codice, che sono peraltro stati aumentati di altri 4 provvedimenti, 3 più 1 che cambia veste dal correttivo, molto pochi a distanza di un anno sono entrati in vigore. In realtà noi abbiamo fatto una revisione del codice quando il codice ancora non era attuato, e quindi questo significa che comunque ci sono delle difficoltà di coordinarci. Ci sono i vincoli della spending review, perché non dimentichiamoci che tutti questi processi necessitano un investimento quantomeno nelle competenze oltre che nelle tecnologie, e a volte il vincolo di spending review è anche in qualche modo, potrebbe essere un freno alla innovazione, perché tende a standardizzare, quindi tende in qualche modo anche sotto alcuni aspetti a poter deprimere l'innovazione. L'interoperabilità, un tema molto importante che viene toccato da questo correttivo per porvi l'accento, e il change management, il cambiamento della testa, perché poi alla fine gli strumenti servono le teste che li operino.
Fantastico, grazie mille. Avevo il taglio.